Bentornati a 108, Andrea Ghezzi che vi parla, in compagnia del trio di disperati solito, quello che conoscete, Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Ciao Andrea, ciao a tutti quanti.
Minchia, che fantasia ragazzi, cioè dai.
C'è tensione.
C'è tensione.
C'è tensione.
Sì, soprattutto dopo la puntata di...
Sono a un passo.
Quanto manca?
Sì, ma cinque giorni. Più che altro per l'importantissima Mind the Gap World Series che sto giocando qui in casa a Topositos. Siamo molto agitati.
Immagino. Ti sei ridotto a chiedere consigli a me a lunedì mattina. Pensa un po'. Vabbè. No, dicevo, vabbè, super, siamo partiti esplosivi questa sera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Vabbè. Dai ragazzi, lo so che ci sono i double header, lo so. Anzi, ormai i double header sono uno, quello di Alex Cavatton. Com'è andata con i Bears 2-0, Alex?
Tutto sommato siete contenti? Va abbastanza bene. Lui e Andre rischio di infartare ogni domenica 3-4 volte, ma al momento il cuore regge e la difesa anche. Quindi aspettiamo Atlanta domenica prossima.
Pensa a te se andate 3-0, Alex.
Pensa a te cosa dirà Sortino, che poi perderemo le altre 13, va bene.
Io avevo dato 5-11, quindi siamo ancora in linea col mio pronostico. Te lo volevo solo ricordare.
Siamo ancora in linea anche con quello di Sortino, se per questo.
sì, però inizia a diventare un po' più difficile, dai. Mettiamola così. Va bene, questa sera non siamo soli per modo di dire, ma ci siamo portati un amico, Alex Maroldi. Ciao Alex, come stai?
Ciao ragazzi, grazie mille, ciao a tutti, grazie mille dell'invito e grazie anche perché mi avete fatto saltare le navette di allenamento per essere qua con voi, quindi doppiamente felice di farvi compagnia.
Ecco, per chi non lo sapesse, Alex Maroldi è il ideatore, pensatore, conduttore di Jump and Spike, che non solo è sulla piattaforma di The Cutting Edge, ma è anche su quella di Gazzetta.it. Cioè, abbiamo un podcast anche su Gazzetta.it, incredibile. E quindi, sì, grandissimo.
Parla di pallavolo,
soprattutto, ovviamente, facendo parte del circuito Cutting Edge, pallavolo americana. Ci saranno delle sorprese a breve, ma non le svegliamo oggi, non in questa sede, relativamente sempre appunto al progetto Jump and Spike di Alex. Però Alex questa sera è qui come in veste di tifoso dei San Francisco Giants e di uno dei leader di Get the Series. Ma ci arriviamo a fine puntata su questa, su questa parte. Io su Get the Series posso dire di far sempre abbastanza schifo, come il fantasy e come in tutte le cose che faccio. Va bene, allora ragazzi, la puntata è densa di contenuti e densa di persone che devono parlare, quindi dobbiamo cercare di essere bravi questa sera, se no l'ora e un quarto che ormai è diventato canonico per questo podcast rischia di non bastare. Cosa facciamo? Riassunto della situazione in American League, facile. Riassunto della situazione in National League a 5 giorni dalla fine del campionato, un po' più difficile. E poi faremo la preview di quello che dovrebbe essere il primo turno dei playoff in American League. Perché non facciamo quello della National League? Per due motivi. Uno, perché c'è troppo casino e rischieremo di dire delle cose che poi fra 5 giorni non valgono più. Secondo, perché abbiamo la fortuna settimana prossima di registrare quando i playoff della National League non saranno ancora partiti. Quindi per il preview appunto della National League ne parliamo settimana prossima. Boh, detto quello che dovevamo dire, partiamo. Faccio io un riassunto della situazione. American League East, Tampa è avanti di 4 partite e mezzo sui New York Yankees. New York Yankees hanno 3 partite e mezzo su Toronto, che ha 28-26. Quindi diciamo che qua la situazione più o meno è delineata. A Tampa basta pochissimo, credo una partita, una vittoria per conquistare la division. La Central è più incasinata a livello di leadership, perché i Chicago White Sox hanno una partita e mezza su Minnesota, mentre Cleveland è salda tranquilla al terzo posto ed è una delle due squadre, una delle due terze che però si qualificheranno senza dover troppo penare. L'altro ovviamente è, l'abbiamo già detto, a Toronto. Nella West Oakland domina con 6 partite e mezzo di vantaggio su Houston. La settimana scorsa avevamo parlato del calo degli Astros, in realtà sono calati anche i Seattle Mariners, che sono 3 partite da Houston con un record di 24-30 e non sembrano poter impensierire i vice campioni del mondo. direi che sull'American League, ragazzi, più o meno sta andando tutto come ci eravamo raccontati, appunto, tranne il discorso Houston, che comunque 27-27, cioè una cabbia sto record impressionante. Cosa è cambiato, partiamo da Alex, rispetto a settimana scorsa? Poco o niente?
Ma allora penso che sia cambiato, sì, poco o niente, nel senso che alla fine la situazione era abbastanza allineata. Houston per me rimane poi la sorpresa. Oggi, tra l'altro, nella nostra chat interna Andrea ha mandato il tabellone di come sarebbe come sarebbero poi gli accoppiamenti se finisse oggi, e insomma, questo scontro tra gli Ace e Houston e gli Astros mi intriga particolarmente. Penso che sia quello più affascinante probabilmente nell'American League. Non so voi come la vedete, ma io sono parecchio intrigato da questo matchup. E Houston, sono intrigato perché mi aspetto comunque che a quel punto, vabbè, nonostante Houston abbia avuto delle difficoltà sia a relazionarsi con gli avversari per vicissitudini che conosciamo bene, sia per un discorso di calo dell'assenza di Verlander e tutto quello che ci siamo raccontati durante il corso della stagione, però potrebbe mettere in campo quello che è il fattore esperienza quando poi effettivamente le mani iniziano a tremare. Ecco, adesso poi arriva la post season e Houston è una mina vagante dal mio punto di vista.
Pierre.
Sì, quello che è cambiato, come diceva Alex, quello che è cambiato la settimana scorsa non è tantissimo. Houston è effettivamente una squadra molto interessante. Sappiamo, dopo settimana scorsa, chi andrà ai playoff sostanzialmente in American League, non ci sono più dubbi. Sappiamo anche molti seed, Tampa Bay quasi sicuramente finirà la stagione con il primo seed e quindi affronterà gli avversari divisionali di Toronto. E così come Cleveland sarà con il settimo posto, perché difficilmente andrà a...
Ah, impossibile.
Esatto, da superare Chicago White Sox oppure Minnesota. Tuttavia, Cleveland, forse secondo me, se Alex parlava di Houston come mina vagante, secondo me Cleveland può essere altrettanto mina vagante, se non di più. E lì ci sono tre squadre, che ci sono i Chicago White Sox, gli Oakland Athletics, i Minnesota Twins, ma principalmente, appunto, parliamo di, cioè, di una di queste tre squadre finirà col secondo seed, e il secondo seed beccherà i Cleveland Indians di Shane Bieber, Carlos Carrasco e Zach Plesac. E diciamo che per una squadra che vince la division, o che comunque arriva, sì, che vince sicuramente la division e che arriva con ambizioni da World Series, trovare una squadra come questi Cleveland Indians al primo turno non sarà per niente facilissimo. Sarà forse quella l'accoppiamento più interessante, la cosa più interessante da guardare in questo finale di regular season che ormai arriva agli sgoccioli.
Sì, interessante direi la sfida tra White Sox e Twins, appunto per il seeding, che fa tutta la differenza del mondo. Twins che vorrebbero evitare di affrontare ancora una volta gli Yankees, che gli hanno fatto male sempre comunque ai playoff negli ultimi 20 anni. Interessante perché i White Sox,
nel frattempo, hanno... Pierre si è strizzato i coglioni con molta
White Sox che hanno la stracittadina contro i Cubs, e Minnesota che ha due partite facili contro i Tigers e tre partite contro i Reds, che si giocano tutto per arrivare alla wild card. Quindi interessante queste sfide.
Alex,
Se io sono Minnesota, non so bene se preferisco giocare contro gli Yankees al primo turno oppure giocare contro gli Indians. Anche questo sarà divertente. E se io sono gli Yankees, non so se rivoglio Minnesota, perché prima o poi, cazzo, dovranno vincere per la regola dei grandi numeri, oppure se invece voglio i White Sox, che magari sono una squadra più giovane e meno abituata alle luci della postseason. Solo questo.
Volevo chiedere a Alex, appunto, se tu fossi un tifoso degli Yankees, chi vorresti? Minnesota o Chicago? Tu non sei un tifoso degli Yankees, però mettiti nei quei brutti panni e prova a dircelo.
Allora, secondo me, tra Minnesota e Chicago sicuramente preferirei Minnesota in questo momento, anche perché i White Sox hanno fatto una stagione sinceramente che mi ha impressionato un bel po' da questo punto di vista. E poi per il resto sono abbastanza d'accordo con Pierre, nel senso che anche secondo me la sfida più interessante, se eventualmente le posizioni rimanessero queste fino alla fine, sarà quella tra Cleveland Indians e White Sox, che a mio avviso sarà, secondo me, è il clou di queste sfide. E Houston e Athletics, mi spiace, ma la boccio un pochino, ma per un discorso che vi farò dopo e quando parleremo dei Giants.
Va bene, allora facciamo così, visto che più o meno abbiamo già toccato il discorso primo turno per l'American League, completiamolo, perché poi io so che ci sarà parecchia bagarre quando andremo a parlare di National League. Allora, le serie attualmente le abbiamo già praticamente dette, ma le ripetiamo a favore degli ascoltatori meno attenti: sarebbero Tampa Bay con la seed numero 1 sfiderebbe Toronto. Stando nella parte alta del tabellone, in questo momento ci sarebbe Yankees Minnesota. Abbiamo ricordato come Minnesota non batta gli Yankees da una vita. Parte bassa del tabellone, Cleveland contro Chicago White Sox, anzi il contrario, Chicago White Sox contro Cleveland, Chicago White Sox test di serie numero 2, e Ace contro Houston. Problemi per Tampa Bay, andiamo serie per serie. Problemi per Tampa Bay contro Toronto, ne vedete, non ne vedete? Secondo me i Rays in questo momento insieme a... i Rays insieme agli Ace sono la squadra che mi convincono di più, perché i Sox, poi ve lo spiego meglio, mancano un po' di esperienza. Però vabbè, ci torniamo dopo. Restiamo su Tampa Bay Toronto. Secondo voi quale può essere la chiave di questa serie? Cioè, c'è un modo in cui Toronto può battere Tampa Bay, o Tampa Bay va via facile?
Secondo me Tampa Bay va via abbastanza facile. È difficile dire va via facile in una serie da tre partite, perché comunque in tre partite un 30% alla squadra sfavorita glielo dai sempre e comunque, anche se fosse Tampa Bay contro i Buffalo Bisons di AAA, perché tutto può succedere. Però un pitching staff come quello dei Tampa Bay Rays, sicuramente Toronto non riesce ad eguagliarlo. Ha provato alla trade deadline, ha aggiunto braccia al pitching staff e ovviamente però non è riuscita a raggiungere una qualità come quella di Snell, Glasnow, eventualmente Morton oppure Yarbrough, insomma questi lanciatori, più tutto il bullpen che ieri per esempio ha zittito i Mets facendo tornare a casa DeGrom ancora una volta con le pive nel sacco. Toronto è una squadra che a me ha mostrato, continua a mostrare un po' di difficoltà col, sul monte di lancio sostanzialmente, e difficoltà soprattutto in difesa. È una delle peggiori squadre come difesa e come base running della, come base running dell'American League. Infatti, per sopperire alla difesa base running, stanno cercando di aumentare quanto più possibile la produzione con la mazza e, diciamo, compensare in maniera inversa, per esempio con la chiamata di Alejandro Kirk, giocatore assolutamente Capitan clamoroso.
Kirk. Capitan Kirk, lo prendono per il culo i quelli del loro social, i loro social media manager. Ma si potrà,
no, Capitan, ma è clamoroso, Kirk, ma ti prego. È clamoroso. No, ieri tornavo a casa con Nick da Bologna, dove siamo andati a vedere una partita che poi non c'è stata. E ascoltavamo John Sterling e Susan Wallman, che ogni volta che andava in battuta Leandro Kirk lo prendevano per culo perché aveva la panza da birra. E poi sì, è finita che Leandro Kirk ha fatto 4 su 4. Comunque, per chiudere, credo che Tampa Bay non dovrebbe avere problemi.
Ok, veloci Alex, Teo e Alex.
Io mi associo abbastanza a pieno a quella che è stata l'analisi di Pierre. Al di là degli aspetti tecnici, Toronto ha delle pecche evidenti e Emiliano
soffrirà. Due giorni/tre in cui soffrirà, dai.
Ma in realtà io spero che non sia così. Io la mi auguro che possa ribaltare, possa vincere in due gare addirittura, per incontrare Toronto poi con New York, perché in teoria ci dovrebbe,
certo, andare. Bella così, ti piace vincere facile, Clanton?
Sì, no, esatto, è proprio per quello che mi piace l'idea di vedere Toronto vincere, oltre al fatto di rincontrare il mio amico Emiliano, ecco, in un secondo momento. No, al di là di tutto, servirà un gran culo eventualmente ai Blue Jays, perché tecnicamente non penso che abbiano le potenzialità di poter battere i Rays. I Rays sono di gran lunga una squadra superiore, l'hanno dimostrato e non hanno bisogno di altre argomentazioni a favore della loro tesi. Ecco, per me la vedo durissima per Toronto, francamente.
Anch'io mi associo. Vai, vuoi andare
Appo
tu?
Giorgio.
No, Appo Giorgio. Io anch'io mi associo, però allo stesso momento dico che partite da tre, serie da tre partite, sicuramente vedremo qualche upset, perché stiamo comunque parlando di baseball, quindi una partenza a gonfie vele di una Toronto piuttosto che di una Houston e una vittoria eventuale in gara 1 potrebbe cambiare le sorti della serie sicuramente. Detto questo, vedo Tampa Bay favorita in questa singola serie.
Io sarò telegrafico, anche perché avete snocciolato benissimo tutta la questione. Io pongo l'accento sulla crescita di questa squadra qua negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi 3-4 anni Tampa Bay, secondo me, pian pianino, ha sempre messo dei mattoncini per costruire quella che... Non so se quest'anno potrà essere l'anno giusto, magari non lo sarà, probabilmente secondo me non lo sarà, però è sulla strada buona e sta facendo molto bene, non solo da quest'anno, già da qualche anno. Quindi io la vedo favorita, già esperienza di playoff, perciò sicuramente do il mio favore a loro.
Io
tra l'altro Tampa nel suo piccolo è una piazza che in questo momento sta dando veramente tanto agli sport americani, perché in NHL si stanno giocando le finali della Stanley Cup, se non sbaglio.
Non ne ho la più pallida idea, devo ascoltare Pandro Podcast.
Hanno anche vinto gara 1 contro Dallas, se non erro.
No, hanno perso gara 1 e hanno vinto gara 2.
Hanno perso gara 1 e hanno vinto gara 2, ok. E poi c'è, vabbè, la parte dei Buccaneers che sta tentando di rilanciarsi. Però vabbè, te la lasciamo. No, vabbè, in generale però tiene banco Tampa per essere oggettivamente un mercato minore in America.
Alex, posso dire solo una cosa, anzi due? Io dico che in una serie a due partite in cui tu alla prima esci con Ryu, se vinci mandi in crisi Tampa Bay. Perché proprio per il fatto che una serie corta e Ryu comunque è stata l'unica certezza sul monte di lancio da parte di Toronto, se Ryu esce con la vittoria da quella prima sfida, in cui io immagino lui lancerà, Tampa Bay poi la serie ce l'ha in salita, perché a quel punto è vero che tu sei più forte, ma basta che sbagli la partita successiva o quella dopo ancora e finisce malissimo.
Toronto... Torniamo alla vera ragione del perché il baseball è uno sport magnifico, perché esatto, è imprevedibile, nel senso...
In questo caso con la serie da tre un lanciatore può fare la differenza, perché è vero che Tampa ha Snell, ha Yarbo, ha Glesno. Però,
il problema di Andrea è che la può fare nel bene e nel male la differenza, sì, sì, in maniera molto determinante, perché se ti fa bene la prima, bene, molto bene, ma se ti fa male la prima al tuo ace, sei rovinato.
In una serie a 3, sì, cioè in una serie a 5 non avrei quasi dubbio che Tampa Bay passerebbe, al limite direi finisce 3-1, e sai, in una serie a 3 partite vinci la prima, super galvanizzato, è vero che devi sempre giocare a Tampa, però Robbie Ray si ripiglia, sale in gara 2, Glesno fa cagare perché non riesce a mettere strike nessuno a 75 lanci dopo due inning e mezzo, due terzi, e ti sputtana tutta la stagione. Queste serie a tre partite secondo me saranno tutte molto meno scontate di quello che ci immaginiamo. Ovviamente finiranno tutte 2-0 per il seed più alto, ma questo va da sé adesso che ho detto questa roba.
Io ho meno dubbi invece sulla tenuta psicologica dei Tampa Bay Rays, perché questi sono la stessa squadra che lo scorso anno si è trovata 2-0 sotto nella serie contro Houston ed è riuscita a
non avevano niente da perdere, ma non avevano niente da perdere. Quest'anno hanno tutto da perdere, cioè quest'anno sono la squadra più forte dell'American League, hanno
niente da perdere.
Bravo, esatto, e soprattutto è giovane, spensierata, sa che ai playoff probabilmente ci tornerà e quindi non è che nel senso giocano leggeri, passatemi. Poi ripeto, per me passa Tampa Bay come avete detto tutti voi, però ecco questa roba di Ryu che ce lo siamo un po' dimenticati durante questa stagione, ma Ryu è stato veramente una delle poche certezze sul monte di lancio di Toronto e lancerà verosimilmente gara 1, quindi lì si decideranno.
Ma puoi anche dire l'unica.
Eh sì, l'unico che avevano. Il problema
l'unica
è questo.
Certezza.
Vabbè, dai. Andiamo a Yankees Twins. Perché andiamo a Yankees Twins? Perché alla fine, secondo me, questa sarà la serie. Nel senso che io vedo i White Sox vincenti nella divisione. Quindi i Twins dovranno affrontare per l'ennesima volta gli Yankees. Vi racconto una cosa che ho raccontato tante volte ad Alex Cavattoni. Io l'anno scorso vidi quella serie e la cosa che mi faceva spavento è che gli ace dei Twins, quando andavano a lanciare, erano terrorizzati da un lineup, quello degli Yankees, che non potevano addomesticare. Alex, è cambiato qualcosa a 12 mesi di distanza o alla fine il problema resta sempre quello?
No, io penso che nei processi probabilmente di maturità i Twins abbiano fatto comunque dei passi avanti, tuttavia il lineup degli Yankees è mostruoso, ragazzi, cioè a dover affrontare certi nomi prima di certe mazze significa doversi confrontare con una pressione psicologica, più che pressione una sudditanza psicologica, che è un fattore che può diventare determinante. Poi ripeto, Stanton ti fa 0 su 4 e prende 4K e magari non tutto quello che ci stiamo raccontando poi è relativo, ecco, perché appunto va un po' alla serata di per sé, come poi si potrà sviluppare. Senza dubbio ti dico, dover affrontare questo lineup sarà da incubo per tutti, è stato comunque da incubo per tutti. C'è anche da dire che questo lineup ha avuto dei blackout anche nelle fasi importanti dei playoff, perché comunque ci sono stati, li abbiamo visti contro Boston 2 anni fa, li abbiamo visti contro Houston. Bisogna capire se Aaron Boone a quel punto lì riuscirà a far tenere i nervi saldi ai suoi, dal mio punto di vista.
Pier, Matteo, sì, ragazzi, sì, andate, sì, cioè non
entro,
è chiamare.
Entro.
Allora, se c'è un anno, poi lo dico sempre perché sono, chiamatemi scaramantico, ditemi quello che volete, se c'è un anno in cui i Twins possono rompere la maledizione degli Yankees, se dovessero incontrare gli Yankees, probabilmente questo. È vero quello che dice Alex sul fatto che la rotazione, cioè i lanciatori, gli assi erano spaventatissimi dalle nappe degli Yankees, però è un lineup che quest'anno ha mostrato in alcuni punti determinate crepe, si veda la stagione disastrosa di Gary Sanchez, e che in altri punti è ancora dei punti interrogativi, il come sono ritornati, riusciranno ad acquistare mid-season form Judge e Stanton, che sono tornati poco fa dagli infortuni. E dall'altra parte i Minnesota Twins questa volta hanno una rotazione, non ti troverai in gara 2 Randy Dobnak che lancia 28 inning e l'anno prima era guidare Uber a fare gara 2 allo Yankee Stadium, ti trovi un Kenta Maeda che quest'anno si è dimostrato assolutamente un number one pitcher e un giocatore importantissimo per i Minnesota Twins. Poi hai José Berríos e quant'altro. Vero è che anche i Minnesota Twins non sono messi benissimo con gli infortuni. Uno su tutti Nelson Cruz, che ha un piccolo problema al ginocchio e non sa quanto questo potrà influenzare il suo swing e quello che succederà comunque nella postseason. Non credo che perderà partite, però comunque è una situazione da tener conto. Arraez deve ancora tornare, molti giocatori sono stati in DL, in IL e tutto. Gli Yankees hanno Gerrit Cole come asso, che ovviamente sulla carta almeno è migliore di Kenta Maeda, quindi dovrebbero neutralizzare quella parte lì di rotazione, e forse Tanaka in gara 2 se la potrebbe giocare con Berríos, perché Berríos è molto scostante. È una serie molto più equilibrata di quanto non sembri, secondo me, nel momento in cui si dice ci sarà gli Yankees Twins. Non mi viene da dire quest'anno ok, vincono sicuro gli Yankees.
Ma io tra tutte le serie del primo turno di American League dico che questa è la più imprevedibile, e il motivo è semplice: le squadre sono le uniche che non si sono mai affrontate quest'anno, perché Twins e Yankees Yankees sono in due regioni diverse, quindi questo sicuramente è interessante come cosa, perché vabbè, è vero che ci sono il ci sono i video, ci sono tutto quello che vuoi, le analisi eccetera eccetera, però gli aggiustamenti li fai anche in game e giocando contro determinati pitcher, che sicuramente è affrontato in passato, però ogni anno è una storia diversa. Quindi se vogliamo questa è la serie più imprevedibile. Certo che partire con un Gerrit Cole, soprattutto un Gerrit Cole degli ultimi periodi in gara 1, e ripeto, gara 1 è forse la gara più importante di tutta la serie, è un bel vantaggio per quanto riguarda gli Yankees. Poi c'è sempre l'incognita lineup, che giocatori che rientrano, non si sa se riescono ad entrare in ritmo playoff nel giro di una settimana, staremo a vedere. Mentre i Twins, da quel punto di vista, ad esempio, sono un po' più caldi. Poi vabbè, se Josh Donaldson non tira la terra sul home plate,
vabbè, ma che chiamata gli aveva fatto? Ho capito, ma che chiamata gli aveva fatto prima?
Sì, no,
ma
cazzo, aveva
era fuori di due metri quella palla.
Mi ha fatto morire da ridere, fantastico.
Ma ha fatto bene, tipo mio figlio, tipo Mattia che si incazza perché gli segno la bomba da tre in fazia, fa le stesse cose, e Josh Donaldson, bambino di 8 anni, si incazza.
In una partita importante, tra l'altro, dove i Twins erano in vantaggio 3-2, sono andati che
per... Vabbè, hanno perso per Josh
Donaldson. E hanno perso per un infield single... Sì, hanno perso perché il punto della vittoria è stato segnato su un infield single che il terza base non ha saputo giocare, il terza base che c'era al posto di Donaldson.
Facciamo chiudere ad Alex Maroldi la serie Yankees Minnesota, poi lo interpretiamo per primo su Houston Astros, anzi su Cleveland Indians Chicago White Sox, perché sennò parla sempre per ultimo. Non si fa così con gli ospiti.
Tranquilli. Io mi piace tantissimo ascoltarvi, sono felicissimo di ascoltarvi. Ma anche qui ben poco da dire, nel senso che, come avete detto voi, le incognite più grandi a mio avviso sono lo stato di forma dei due bombardieri degli Yankees, che sono Giancarlo Stanton e Aaron Judge. E nel momento in cui si scioglie un po' quel nodo gordiano, poi sì, la serie è equilibratissima e secondo me, parlo un po' da tifoso, inciderà anche un po' l'effetto mancanza di pubblico, perciò quella pressione che si era detta gli anni scorsi magari quest'anno potrebbe essere un pochino meno.
Cioè non ci sarà nessuno Twins che grida Uber
al esatto. Uber Alles, non c'è nessuno. E quindi secondo me, ecco, diciamo che potrebbe essere un'altra cosa per alleggerire un po' il carico dei Twins, però a mio avviso, nonostante tutti quanti le varie incognite e problemi hanno avuto quest'anno gli Yankees, sono sempre temibilissimi, sono quelle squadre, come si dice, dove la jersey pesa un bel po', quando si arriva a ottobre poi i conti si fanno lì.
Ascolta, rimango da te per White Sox Cleveland Indians. A parte che Piero ha già detto del discorso pitching staff dei Cleveland Indians, che non è proprio il più semplice da affrontare in una serie a tre partite, ma io poi mi immagino la prima tra Bieber e Giolito. Cioè, così, se me lo chiedi su due piedi, ti dico, Bieber domina Giolito, domina i White Sox, e i White Sox, con la pochissima esperienza, in alcuni dei loro giocatori ovviamente, non in tutti, rischiano di chiudere la stagione molto velocemente. È la serie in cui, nonostante ci sia una distanza di seed molto ampia, 2-7, le squadre sono molto vicine. È vero che Cleveland ha anche lei i suoi bei problemi, però sappiamo quanto nei playoff conti il pitching staff, e secondo me quello degli Indians è superiore a quello dei White Sox, nonostante quello dei White Sox non abbia, cioè abbia assolutamente dei nomi importanti.
Ma comincio io, detto
sì,
giustamente.
Sì, sì, sì,
sì. La penso anch'io come te, nel senso che non deve tradire la distanza di seed tra queste due squadre, perché allora i White Sox hanno fatto una stagione che non mi aspettavo, sinceramente. Se mi avessero detto ancora prima di tutto quanto il discorso, diciamo ancora a gennaio, di prevedere una stagione del genere dei White Sox, avrei detto no, è impossibile che arrivassero qui a questo punto. È stata una grande sorpresa, ma ce ne sono state delle altre, ma questa in particolare. E però Cleveland anche lei è una squadra tosta, una squadra cigna che riesce sempre a mettere in difficoltà tutti quanti, quindi è veramente difficilissimo da pronosticare, da dire. Ma come prima mi viene da pensare che anche qui, come vedete giustamente voi, essendo una serie da tre, inciderà molto su come partiranno, come sarà la rotazione di partenza delle due squadre, che saranno i lanciatori che verranno messi in campo all'inizio.
Io vero che il pitching staff di Cleveland è più forte, però l'attacco ultimamente si è dimostrato molto molto anemico, quindi anche se non so, i White Sox dovessero segnare due punti su Bieber e l'attacco di Cleveland non riesce a fare nulla, comunque la partita andrebbe White Sox. Secondo me, dal punto di vista Chicago, è interessante capire come impostano la rotazione, nel senso, dato quasi per certo che Giolito partirà la prima partita, secondo voi è meglio andare con Dylan Chase alla seconda e se vinci hai Dallas Keuchel per la prima del secondo turno, oppure vai con Keuchel e magari perdi e arrivi al clincher con Dylan Chase, che sappiamo problemi di esperienza eccetera eccetera. Voi
una
cosa fareste?
Serie alla volta, ti rispondo.
Una partita alla volta. Dipende se vincono o se perdono la prima. Credo che sia quello il ragionamento sotteso a quello che ha appena detto Andrea, e sono perfettamente d'accordo.
Sì, esatto, è quello. Perché se inizi a pensare a quello che dovrei fare nella serie successiva, alla serie successiva non ci arrivi. E quindi devi andare con un lanciatore alla volta, una partita alla volta.
Che puoi fare nell'eventualità ti dovessi trovare con tre gare di vantaggio. Allora uno dice, con due gare da vincere in tre partite, tu devi mettere in campo il tuo miglior lanciatore. In questo caso vai con Keuchel sicuro, almeno me, perché l'esperienza dice che lui comunque ha spesso chiuso delle partite importanti. Io ne ho sofferto qualcosa contro di lui. Tuttavia sono dell'idea che questa serie si deciderà comunque in tre sfide, e comunque non sarà l'Ace a deciderla, nel senso che è quello che succederà dopo, perché la stabilità degli Ace è pressoché garantita. È chiaro che ovviamente chi fa il primo passo avanti diventa maggiormente favorito. Io, se dovessi spuntare il mio penny, lo punterei su Giolito, francamente. Ma perché l'entusiasmo che c'è a Chicago in questo momento è qualcosa di molto forte, molto sentito e molto contagioso, e lo spogliatoio ne risente. Per cui vabbè, l'atmosfera è bella, il clima è disteso, poi è chiaro che quando si arriva in quel momento ricambia tutto, però io vedo molta fiducia in questo team, nonostante ci sia l'inesperienza. Ho paura più che questa inesperienza possa fregare i Sox in una seconda fase, più che non all'inizio, perché l'inizio è abbastanza galvanizzato. Comunque penso che possa andare così. Io mi immagino un 2-1 per Chicago, e però la sfida viene decisa avanti, non all'inizio.
Ci sta. Va detto che secondo me un altro giocatore chiave in questa serie sarà José Ramírez, che si sta scaldando al momento giusto. In questa settimana alcuni parlano di lui anche come possibile MVP dell'American League, e molto di quello che vorranno fare gli Indians passerà da lui.
Io credo che se saranno partite a punteggio super stretto, a basso punteggio, Cleveland diventa favorita. Se Chicago riesce a far funzionare l'attacco, o Cleveland trova in Ramirez e in qualcun altro mazze super calde, o se no Chicago è maggiormente favorita, perché comunque quello che diceva prima Teo, Indians fanno fatica a mettere punti sul tabellone. E non è neanche un problema di oggi, perché io mi ricordo l'anno scorso, soprattutto inizio stagione, vabbè, ma poi in realtà in tutta la stagione, un attacco anemico che spesso non dava neanche run support a delle ottime prestazioni da parte dei propri pitcher. E quindi, vabbè, insomma, questa secondo me è una serie bella. Proprio bella.
Tra l'altro, Ultima cosa, i White Sox, se vogliamo, hanno fatto molta più fatica quest'anno contro lanciatori destrimani piuttosto che Mancini, e Bieber, Carrasco e Plesac sono tutti e tre, lanciano tutti e tre col braccio destro, quindi anche qui è una roba molto interessante.
Ok, domanda, chi crede che gli A's imploderanno ancora una volta arrivati ai playoff?
Io.
Ok, Alex, vai Alex. Allora, parla per prima.
No, beh, ma in realtà guarda Andre, senza ripetermi, perché vabbè, mi è scappato prima della scaletta quello
no,
che
avevo. Ma hai fatto bene. No, no, invece così siamo stati belli dinamici. Guarda, siamo 35 minuti, abbiamo già finito la preview dell'American League. Sono quasi commosso. Andiamo avanti. Non vediamoci proprio adesso.
E a questo punto, cioè, allora, dal mio punto di vista, spero che gli Ace possano massacrare Houston in due gare per motivi che
conosciamo
tutti abbastanza bene. Al di là di questo, ti ripeto, ho la paura che l'esperienza di Houston, specie a livello di line-up in battuta, possa essere determinante in sole due gare, cioè questo particolare, sole tre gare. Se io fossi negli Ace sarei preoccupato, nel senso che di tutte quelle che potevano essere in testa, questo è il matchup che a me personalmente spaventa di più, incontrare un team che ha comunque un DNA competitivo, che ha comunque delle vittorie a livello di titoli alle spalle e che in qualche maniera adesso è stato sì bullizzato, ferito, messo all'angolo, però è sopravvissuto, è lì, no? È un animale ferito, spesso è molto più pericoloso di uno in forma smagliante.
Però quindi, Alex, Verlander che non rientra, perché si diceva
questo è un grosso
Tommy John Surgery,
è un grosso punto a sfavore di Houston, perché comunque sappiamo tutti quanto sia importante un lanciatore come Verlander nelle economie di una squadra che tra l'altro è andata a vincere il titolo. Però Andre, cioè, ti ripeto, sono sempre lì queste sfide corte così, cioè, se questi ciccano sul lancio e Houston gira la mazza nel modo giusto, cioè Houston ha un lineup che è abbastanza inquietante da affrontare, se poi andiamo ad analizzarlo anche singolarmente, quindi tra l'altro Oakland ha perso Matt Chapman, che poteva essere una bella risposta, e questa è un'altra di quelle cose da considerare a mio avviso, per cui non lo so, non ho una buona sensazione sulle possibilità degli Athletics. Mi auguro per loro che possano passare, perché dal mio punto di vista se lo meritano.
Serie apertissima anche secondo me sarà questa tra Athletics e Astros. Sarà molto particolare vedere come gli Astros riusciranno a cavarsela quest'anno nella post-season, perché di fatto sarà il primo anno dal 2017, da quando hanno iniziato questa loro striscia di vittorie, che non arrivano alla postseason con un vero e proprio asso o con il loro asso, cioè Justin Verlander. Ovviamente non hanno più Gerrit Cole, e quindi hanno dei punti interrogativi dal punto di vista della rotazione, hanno dei punti interrogativi anche dal punto di vista della testa, della tenuta psicologica. Ne abbiamo parlato in tantissime puntate ed è effettivamente vero, d'altronde non si troverebbero 27-27 se avessero dimostrato solidità durante tutto l'anno. Va per esempio già solo il fatto che ieri, quando avevano la possibilità di chiudere definitivamente il discorso contro i Seattle Mariners, alla fine hanno perso la partita. Certo è che anche la capacità degli Oakland Athletics di implodere a ottobre è altissima. Certo è altrettanto che in tre partite davvero può succedere di tutto, e comunque gli Athletics non hanno nemmeno loro un asso, perché comunque ne hanno quattro buoni lanciatori, ma per esempio
sciacquati la bocca, due assi,
no,
due
vabbè,
assi,
dai, Showman. No, comunque è quello che sta facendo meglio in assoluto.
Che sento dire
ultimamente, un punto o meno punti subiti in quattro delle ultime cinque partite. Quattro giocatori buoni comunque, ma nessuno nella top 10 dell'American League.
Sean Manea lanciò anche il wild card game contro i Rays l'anno scorso e non andò benissimo, dopo aver fatto invece un settembre da 4 vittorie e 0 sconfitte, era appunto rientrato a settembre. dico io una cosa, poi lascio parlare Alex. Secondo me finalmente quest'anno è l'anno degli Ace. Lo so che vado contro il destino, vado contro gli dei del baseball, vado contro tutto quello che a cui posso andare contro, ma prima o poi questa squadra deve vincere e questo è l'anno che vincono, almeno il primo turno, non dico le World Series, ma non facciamogli passare un turno. Alex Maroldi, perché qua abbiamo due Alex stasera, sennò esatto, poi ci confondiamo. Tu come la vedi?
Ma guarda Andre, mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che anch'io, allora, come hai detto anche l'altro Alex, è difficile quest'anno propendere per Houston in quanto a simpatia. E diciamo che gli Ace quest'anno li abbiamo visti più volte, anche recentemente, e abbiamo sempre preso delle gran piste, a parte l'ultima partita dove ci è andata leggermente meglio, ma sai, a forza di dai, una prima o poi la devi mettere dentro per forza.
È successo anche a Boston contro, quindi, gli Yankees,
ecco, vedi, funziona così. E quindi sì, secondo me sarà una bella sfida, sarà l'anno degli Ace, dai. Dico anch'io senza tanti dubbi, e sarà l'anno degli Ace, ma non sarà l'anno della West Coast, perché 90% io vedo che le squadre che vengono dall'Ovest, sarà dura che arrivino in fondo.
Ma parli in generale o solo American League?
In generale, no, in generale sia American che National League, secondo me quest'anno l'Ovest non è...
Attenzione!
Super Bowl!
Non lo vedo, no...
Super Bowl.
Boldona. Sì, la boldizzo cioè, facile. Io
quindi i Dodgers e Padres li facciamo fuori velocemente.
Ma cioè, no, non è quello. Allora, a parte Dodgers, ragazzi, sono tifo Giants, non è che
così, scusate, ci spostiamo anche nella National League, che è la seconda, esatto, parte della puntata. Vai, hai fatto il gancio perfetto.
Vado grande. No, è come quel tuo compagno di corso all'università che ci prova sempre con la più gnocca di tutte, e ogni anno tu già ti sei passato, lo conosci già, te l'hai già fatto, e lui ci prova ma non ci riesce mai. Questi sono i Los Angeles Dodgers per me, e quindi no, vabbè, scherzi a parte, e vabbè, l'accoppiamento adesso dei Dodgers è con i Phillies, e potrebbe essere magari con noi, chi lo sa, speriamo, vediamo, anche se vabbè, non è stata una stagione esaltante, e vabbè, poi ne parleremo nel dettaglio. E sicuramente i Los Angeles potrà passare tranquillamente questo primo turno a dei giocatori che insomma sono impressionanti, e quindi ha fatto una stagione bellissima per quello, però il fatto di aver sempre giocato praticamente tutte quante con squadre dell'Ovest, c'eravamo noi, ha perso qualcosa, avete visto anche voi gli Angels come sono messi, sono tante cose che non mi quadrano, e quindi sì, dico, in questa serie sono favoritissimi, però per la vittoria finale ci metto un punto di domanda.
Ok, e quindi il gancio per la National League ce l'hai tirato. Abbiamo già detto qualcosa dei Dodgers che sono saldamente in testa alla National League West. Hanno vinto bene la serie con San Diego, io ho visto qualche partita, e quindi insomma li hanno staccati. San Diego adesso è 34-20, ha 4 partite appunto dai Dodgers. In terza posizione in questo momento ci sono proprio i San Francisco Giants di Alex, su cui torneremo tra pochissimo. Facciamo il quadro generale prima. Da East vede Atlanta saldamente al comando, nonostante l'incredibile quantità di infortuni che hanno colpito questa squadra fin dal principio della stagione. Atlanta è 32-22, a 4 partite di distanza c'è Miami, che niente, noi tutte le settimane cerchiamo di farli fuori questi, ma questi resistono, sono sicuri e non ne vogliono sapere. In terza posizione ci sono quei disperati dei Philadelphia Phillies, che hanno beccato una serie di, non so, 7, 8, 10 partite, non mi ricordo più quante, che gli hanno permesso sostanzialmente di entrare nella race per i playoff, però poi lì si sono fermati, si sono fatti risorpassare dai Marlins. Questi ultimi 5 giorni ci racconteranno se Philadelphia passerà come una delle migliori terze o invece come seconda, provando a scavalcare i Marlins. La vedo difficile, però insomma Miami non so, quest'anno Miami è la squadra del destino, poi uscirà malissimo subito dai playoff, ma per quanto riguarda la regular season, io mi ricordo una puntata registrata al mare in cui dicevamo, ma Marlins sì, va bene, adesso stanno andando bene, ma poi iniziano a perdere. Niente, ha resistito, hanno sorpassato i 29-9 delle partite imbarazzanti e sono ancora lì. Central, e qua la situazione è molto complicata, quindi poi chiederò subito a tutti di dirmi un po' cosa ne pensano. Ci sono i Cubs al pari dei Braves, 32-22, saldamente in testa, sono i playoff e non se ne parla. A 4 partite e mezzo c'è St. Louis, 26-25, poi c'è in terza posizione Cincinnati, 28-27, e Milwaukee, che sembrava morta e sepolta, è 26-27. Cioè, io alzo le mani perché, a parte che ogni settimana diciamo una cosa e puntualmente succede il contrario, ma i Reds sono tornati in piena corsa ai playoff. In questo momento sarebbero loro la seconda terza ad andare, hanno sorpassato i San Francisco Giants e tengono a una partita Milwaukee. Milwaukee che non batteva un punto, ha fatto fare il nono a Mills, avevano uno Yelich disperato, una rotazione che insomma era quello che era, entrano negli ultimi 5 giorni di regular season sapendo che se la possono giocare. A voi la parola, io non ho più voglia di fare figure di merda.
E quindi... ma no, ma in realtà non è che faccia figure di merda, io ero quello facciati fino alla settimana scorsa e adesso siamo qui a parlare di tutt'altro. Purtroppo le dinamiche sono queste e ci possiamo fare poco. Francamente non rimango comunque convinto delle possibilità dei Brewers per qualche ragione, però allo stesso tempo non lo so. Sono abbastanza confuso anch'io su questa divisione, nel senso che ci ha dato veramente filo da torcere, ci sono dei continui ribaltoni. Adesso stavo provando a guardare un attimino la schedule perché poi non ho sotto mano il calendario, volevo giusto vedere.
Milwaukee ha solo scontri diretti,
delle indicazioni, che era quello che dicevamo settimana scorsa.
C'è una serie bellissima.
Cosa, Pier?
Che c'è una serie bellissima questo weekend di 5 partite tra Milwaukee Brewers.
Intanto,
e St. Louis
scusate, i Phillies perdono contro i Nationals e quindi sono 27-28 in questo momento. Ale, okay. Vabbè, così giusto per incasinare ancora di più la situazione.
Stasera contro Cincinnati e c'è Brett Anderson contro Sonny Gray.
Ma Sonny Gray è già rientrato?
È tornato, torna oggi. Domani, mercoledì, quando uscirà questo podcast, ci sarà Trevor Bauer che lancerà con 3 soli giorni di riposo.
Vabbè, ma Trevor Bauer che cazzo gliene frega? Trevor non ha bisogno di riposo.
Fa gli inning e fa gli shutout.
Ma sì, ma beve la birra e poi...
Sì, in realtà si potrebbe già decidere in questa serie, Pier.
Non lo so quanto si potrà decidere, dipende se ci devono essere degli sweep per poter iniziare a decidere qualcosa, però considerando che si tratta di 3 squadre in 2 partite e può succedere davvero di tutto lì nel Central, e non dimentichiamo che se c'è un risultato che è un risultato finale alla fine delle partite di domenica di game 60 dell'ultima partita e ci sono magari i Cardinals fuori dai playoff, allora i Cardinals avranno 2 partite in più da giocare il giorno dopo contro Detroit, con la possibilità di ribaltare il risultato, come dice Alessandro Borghese nel
non
suo coso dei
non si fa questa cosa, non si fa questa cosa, però
sì che si fa
per favorire i Cardinals, merda.
Hanno avuto il COVID.
Cazzi loro.
Affidarci un attimino a quelle che sono le percentuali delle possibilità sui calcoli di ESPN per lo season, che quelli sono molto attendibili. Bold di 108, e questi dicono che i Cardinals hanno il 75% di possibilità contro il 77% dei Reds, il 66% dei Phillies, il 50% dei Brewers, e c'è un rosicato 35 dei Giants poi sotto.
Perché 35 non è nemmeno male per essere a una settimana dalla fine della stagione. 35 che con una vittoria stasera e una sconfitta delle altre diventa 42.
Grande Pier che fai questi calcoli così veloci.
Giants adesso mi puzza un po' come la vittoria dei Knicks alla lottery, ha un po' quel punto.
Dici? Ma ragazzi, vabbè.
Io ancora non ci voglio credere comunque a Miami e playoff, cioè non lo so, non posso, cioè devono collassare in qualche modo.
85.3%. 85,3%.
Tra tutte le squadre che stanno facendo la race alla la wild card e playoff in generale, con tutti i problemi che hanno, Miami, pur avendo i suoi problemi, è quella che ne ha di meno, perché sta veramente giocando sulle a gonfie vele, tranquilli, senza troppi pensieri. Siamo lì che ogni settimana, appunto, diciamo, questi crollano, sono riusciti a perdere due partite contro Boston, a perdere due partite contro Washington, e sono ancora lì. Quindi tra tutte le squadre che stanno facendo la race piene di problemi, i Marlins stanno venendo
comunque
a galla.
Scusate,
assurdo.
Philadelphia 491 di percentuali di vittorie. Milwaukee 491, San Francisco 491. Cioè, in questo momento non ti saprei neanche dire chi è l'ottava ai playoff. Perché sono tutte 491. No, non
anche
è vero,
perché cioè, poi ci sono tutti i casini, i calcoli da fare.
Sì.
Perché no, ci sono non, gli scontri diretti, non ci saranno gli...
che non ci sono.
Ci sono prima gli scontri diretti, però ci sono i poi c'è il record intradivisionale come secondo tiebreaker.
Che noia. Io queste cose, meno male che settimana prossima ci sono già i playoff e non dobbiamo fare nessun conto noi. Ci sono già quelle, capita, mi spiace. Ci beccheremo quelle che vanno. Qualcos'altro da dire prima di chiedere nello specifico cosa è successo a San Francisco ad Alex Maroldi? Cioè, perché, vabbè, no, prima ditemi se avete qualcos'altro da dire, poi dopo facciamo la domanda, Alex Maroldi.
Io, guardando la partita di oggi dei Philadelphia Phillies, l'inizio della partita di oggi dei Philadelphia Phillies, ho avuto un po' una conferma di una cosa, di un difetto che ha Philadelphia, che potenzialmente potrebbe davvero essere decisivo in questa lotta ai playoff, cioè Bryce Harper ha dei problemi fisici, ha palesemente dei problemi fisici.
In che senso? Io li ho visto battere due fuori campo, tre fuori campo in due giorni contro Toronto e mi sembra stesse benissimo.
Esatto, domenica contro Toronto è uscito dalla partita per un problema alla schiena. Oggi, ieri non mi ricordo se ha giocato, ieri forse non ha giocato, e oggi sostanzialmente ha perso una pallina all'esterno destro di Washington, che era stata a casa sua per 7 anni, mostrandosi un po' rigido. E quindi bisognerà molto vedere e monitorare questa situazione qui di Harper. I Cincinnati Reds, fortunatamente per loro e fortunatamente per quelli che dicevano i Reds potrebbero fare grandi cose, si sono scaldati al momento giusto, sia con i lanciatori che soprattutto con l'attacco. Penso a Mustakas, penso a Eugenio Suarez. Esatto.
Gli è nato il bambino e adesso si è svegliato. Devi portare a casa i soldi, cazzo. Cioè, hanno detto, amico, cioè adesso c'è anche qualcuno a mantenere, vedi un po' te cosa vuoi fare. Questo ieri avevo tutti due fuori campo subito, ma sarà un caso. Vabbè.
Non lo so. I Brewers non so nemmeno, non ho la più pallida idea di cosa dire, nemmeno io, perché sono una squadra assolutamente difficile.
La divisa più bella della Lega data in mano a una squadra di scappati di casa.
E poi per i Giants del nostro ospite ci sono delle buone notizie, perché 10-17 in trasferta, record 16-9 in casa fino a qualche giorno fa, adesso non ho gli aggiornamenti, avranno le ultime partite in casa.
Ecco, arriviamo agli ultimi 5 minuti della puntata, li dedichiamo ai San Francisco Giants, anche perché dobbiamo giustificare l'invito, Alex.
Ma oggi
ti avevamo promesso che ti facevamo parlare dei Giants fino adesso. Non l'abbiamo fatto. Cioè,
mi avevi promesso il cappellino, te lo dico, posso dirlo, mi avevi promesso il cappellino.
È sempre quello di perfetti. È sempre lo stesso cappellino che gira. l'abbiamo promesso a troppe persone. No, dicevo, io l'abbiamo detto tante volte in questo podcast, io ridevo all'inizio della stagione dicendo ma chissà quanti giocatori vedremo passare per San Francisco, poi vabbè, le vicissitudini, Covid eccetera eccetera non ci hanno fatto vedere la vera stagione dei Giants, però nessuno si aspettava che questa squadra potesse essere competitiva. Ok, Johnny Cueto che rientrava, ok, qualche giovane o meno giovane di belle speranze, perché Yaz non è esattamente di primo pelo, ma comunque stiamo parlando di un rookie sostanzialmente. Insomma, tu che sei loro tifoso, che sicuramente hai visto più partite di me dei Giants, io ho visto il loro bellissimo stadio a novembre, ma tu hai visto più partite di me, che idea ti sei fatto? Cioè, cosa è successo a questa squadra? E se ritieni, pensi che alla fine, in qualche modo, questi playoff, che sarebbero anche il bel coronamento di una stagione particolare, possono veramente arrivare a fine settimana?
Allora, devo dire, intanto, la stagione sicuramente, come sappiamo, è partita con determinate prospettive e anche nel modo in cui è cominciata, con le 60 partite, insomma tutte cose che conosciamo già. Quindi abbiamo visto, a mio avviso, due spezzoni nei Giants. Abbiamo visto l'inizio, ben poco esaltante, dove lì mi sono messo un po' le mani nei capelli, ho detto no, un'altra stagione così non possiamo sopportarla, anche perché, e qua lo dico, secondo me questo famoso rebuilding doveva essere fatto qualche anno prima. Abbiamo vissuto un decennio meraviglioso dove abbiamo vinto 3 World Series in 5 anni e quindi quelle non ce le toglierà nessuno, fantastico, però poi il 2017 è stato un anno devastante e da lì mi sarei aspettato qualche passettino, non uno stravolgimento totale, ma qualche passettino, che invece in realtà non c'è stato. L'anno scorso è andato via allenatore Bocci, ne abbiamo cambiato un altro, adesso insomma con quello nuovo le cose sono cambiate, è arrivata un po' di gioventù e da metà di agosto abbiamo visto un'altra squadra, quella vittoria, qua ringrazio tantissimo gli Angels per i regali che ci hanno fatto, e quella vittoria, quella striscia con gli Angels ha sicuramente dato vigore. E dopo Arizona, in faccia a Madison Bumgarner, appunto, che è andato via, però quello per me resterà uno dei migliori lanciatori che è passato per San Francisco, lo sarà per sempre, però i tiri che mi ha fatto prima con la Dirty Bike e dopo, prima di andare via, che è venuto fuori che faceva anche le corride lì con i tori,
numero uno, noi lo ringraziamo per questo.
Fino a uno, però se ce l'hai in squadra, ecco, se ce l'hai in squadra il pensiero è un altro. Vabbè, comunque, tornando a noi, sono arrivati un sacco di prospetti interessanti dopo appunto la metà di agosto. Tu hai già citato giustamente Yaz, e lì vabbè, non è di primo pelo perché ha 28 anni e sono già sophomore. Tutti quanti l'anno scorso dicevano ma sì, però è l'anno da rookie, vedrai che l'anno prossimo, invece quest'anno si sta facendo comunque valere alla grande. E c'era anche l'arrivo del catcher di Bart, mi è piaciuto tantissimo questo innesto qui, che ha portato un po' di linfa nuova. Io porterò sempre la bandiera di Buster Posey con me e la sua maglia nel mio anche logo di Facebook, perciò per me Buster Posey sarà sempre il numero uno, però ci serviva un ricambio e qui il punto focale di tutta la questione è questo: c'era da fare un ricambio generazionale e questo ricambio finalmente sta cominciando ad arrivare. Io l'ho scritto anche su Twitter, ho detto non ho capito il motivo per cui Hunter Pence è tornato a San Francisco all'inizio di questa stagione, nel senso che io anche lui, come tutta quanta la banda del 2018, Baumgartner, Pence, Posey, Crawford, Belt, io li porterò sempre nel cuore, però non c'era bisogno di far entrare, di far fare la fine che è stata fatta a lui a Sandoval, tanto valeva lasciarli a casa già da subito e cominciare questo rebuilding in una maniera leggermente diversa. E invece vabbè, ce lo siamo portati qua, l'abbiamo salutato, che secondo me non è stato il saluto migliore che poteva dare un giocatore del livello di Hunter Pence, e quindi adesso siamo qua che lottiamo per un posto ai playoff. Secondo me, ecco, qui lo dicevo appunto, mi ricollego col discorso della West Coast, siamo figli anche di una situazione appunto di tante squadre sulla West Coast che hanno un po' deluso: Arizona, gli Angels, diciamo prima, Seattle. Tante squadre che secondo me potevano fare qualcosina in più. Vedi anche la posizione di San Diego, ha fatto sicuramente una bellissima stagione, un bellissimo campionato, però che arrivasse così alta San Diego non me la sarei mai aspettato dopo le stagioni passate, e invece è lì. Quindi è per questo che dico che la nostra stagione è un po' figlia di questa situazione, di questo campionato un po' particolare. Dopo, se arrivassimo ai playoff e i playoff servissero per far funzionare bene questo ricambio generazionale, far fare esperienza a questi giovani di belle speranze, cavolo, ben venga, e sono molto felice di questo e non vedo l'ora di ammirarli. Poi se per caso ci scappa la serie con Los Angeles, come dicevamo prima, che vanno un po' in panico perché ci siamo noi, non credo, però oro colato.
Va bene, ragazzi, secco per chiudere, e poi dopo abbiamo Get the Series. Ma Alex, non abbiamo prima base, no, questa settimana?
No, questa settimana okay, no, anche.
Perfetto.
Troppo,
no,
troppo via col football americano e
Cavattano l'abbiamo per, lo recuperiamo quando arrivano i Yankees alle World Series. Va bene, Secchi, la chiedo ai miei tre compari di viaggio soliti. Giants vanno ai playoff, per me sì.
Per me no.
Per me, secondo me,
Pier sta,
secondo sta me no, secondo me no, però hanno, però se loro ne vincono anche solo, non so, 4 di 7, non so quante partite rimangono, se le altre si eliminano da sole con gli scontri diretti, rischiano davvero di arrivarci.
Mi spiace per Alex, ma secondo me no.
Va bene, siccome ho detto io sì, Alex, mi spiace, ma per i Giants non c'è futuro. Arriviamo a Get the Series. Quest'anno Alex Maroldi, e questa settimana Alex Maroldi, la tua previsione la fai qui insieme a noi. Alex, a chi hai pensato, che serie ci fai giocare questa settimana?
Vi devo far giocare una serie un po' balorda questa settimana, perché siamo su un testa a testa abbastanza interessante ai vertici delle classifiche di Get the Series.
L'ultima Get the Series.
No, abbiamo detto che andiamo avanti ai playoff.
Ah, ok.
No, capitano Andrea Ghezzi ha detto che andiamo avanti. Il problema sarà come gestirle tra i playoff, perché poi se non ci incastriamo, vabbè, troveremo la maniera.
Troveremo la soluzione, non vi preoccupate.
Troveremo la soluzione, al momento non ci fermiamo, e si gioca sulle 4 gare di Colorado Arizona.
Cazzo, importantissimo. Cioè, giocano 4 partite sti qua. Neanche
non ho capito male. 2 partite venerdì, una sabato e una domenica.
2-2.
2-2 Ghezzi, 2-2 anche per me.
3-1 Arizona.
Addirittura. Ma 3-1 Rockies, anche senza Renato.
Qua com'è triste mentre lo dici.
Qua.
Implicazioni di World Series al Fantasy, lo diciamo per gli ascoltatori. Alex,
beh,
tu?
Anch'io mi gioco il 3-1 su Colorado, se non altro per Pilar.
Ok, Baumgartner lancia? Cioè è vivo?
No,
gioca ancora, è morto.
Sì, va a tirare ai tori, va ai territori all'asso.
No, Baumgartner è vivo, gioca ancora, lotta.
Sì,
lotta,
sì,
con...
sì, lotta lancia con noi, lotta insieme a noi, e non so se la penso di sì, 4 partite su 5, poi non ne lanci una.
Buon, perfetto, shout out. Il canto del cigno, il canto del cigno.
Shout out nel senso che non parla.
Sì.
Non si lamenta quando subisce fuori,
allora,
campo.
la mia bold è shut out di Baumgartner, o non gioca e quindi fa shut out perché non gioca. Una delle due sicuramente accade.
Per me la mia bold è Dalton Varsho degli Arizona Diamondbacks ruba casa base.
Ma sì, vabbè, dai. è più verosimile la mia.
Io dico che Kevin Pillar,
l'unico giocatore che sa delle due squadre, Kevin Pillar
over 500.
Va bene, dai,
va bene, andate a rubare. No, io provo a buttare 12k di Caleb Smith.
Via, grande Calebone è il mio idolo.
Via Calebone.
Alex Maroldi, anche tu devi fare la bold, eh?
Devo fare la bold, mi avete tolto un po' impreparato, anche perché di Pilar me l'ha fregato, tu mi hai fregato le rubate, allora io la combino e dico che allora secondo me Pilar per in 2 partite ruba seconda, terza e casa base.
Va bene.
Beh, era una bold, no?
Sì, abbastanza bold.
O lo vuoi più bold?
No, ma sicuramente. Meglio di così.
Direi è molto bold.
Lei è molto bold. Va bene, e su queste note alte di Kevin Pillar, che sostanzialmente sarà l'MVP della National League, io vi ricordo che Luke Voit è il nuovo Babe Ruth e tutte le partite degli Yankees dovrebbero essere giocate di notte, così LeMahieu batte 500 in stagione. Così chiudiamo la 34esima puntata di 108. Iniziamo anche a lanciare la sigla, magari, dai Andre, che ce la puoi fare, eccoci qua. E lo facciamo salutando Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, una buona serata e ci rivediamo per i playoff. Finalmente.
Un abbraccio a Pier Mandoi.
Un abbraccio a tutti e non vedo l'ora che ci sia Game 60 e poi i playoff.
Un in bocca al lupo a Matteo Perfetti per la sua World Series.
Ciao a tutti ragazzi, si tiene duro.
Alex Maroli, grazie mille di essere venuto con noi a 108, spero tu ti sia divertito.
No, mi sono divertito tantissimo, anzi grazie mille a voi di avermi fatto parlare di baseball, perché è uno sport meraviglioso che io porto sempre nel mio cuore, quindi sono felicissimo di avervi fatto compagnia e grazie di avermi fatto compagnia.
Per questa puntata di 108 è tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi, ci sentiamo settimana prossima con i playoff della Major League Baseball. Ciao!